1 oggi.
Di nuovo buongiorno. Oggi la Confederazione ha voluto promulgare una giornata d'azione della salute mentale, sensibilizzandoci dunque tutti a far cadere questo tabù della ricerca d'aiuto. Non si è deboli se si chiede una mano, anzi è importante condividere, anche perché non sempre le nostre risorse possiamo considerarle infinite. Ci sono le giornate nelle quali siamo tutti più stanchi o magari concretamente non abbiamo qualcuno a cui chiedere una mano, quindi è importante sapere che va bene anche chiedere aiuto. Vi stiamo chiedendo allo 079 873 9825 se secondo voi ci sia stata davvero una categoria che è stata un po' più svantaggiata a livello di carico mentale di tutto questo periodo. E ci hanno risposto, Isabella, anche degli ascoltatori che dicevano i genitori per esempio di portatori d'handicap, loro sicuramente hanno vissuto un'esperienza particolare. C'è chi dice naturalmente gli anziani, perché sapevano che uscendo di casa potevano incontrare il pericolo, e c'è chi dice no, sono sicuramente i ragazzi che ormai non si staccano più dal proprio telefono. A proposito di ragazzi, prima abbiamo parlato con un giovane, ma anche il prossimo ospite ci aiuterà a capire qualcosa in più su infanzia e adolescenza.
Sì, è vero.
Confermo.
Pensavo che tu lanciassi già subito la canzone e la domanda, sì.
Allora, tranquilla, perché il prossimo ospite ci parla di quello. Adesso c'è Giorgio Michael e noi continuiamo a leggere i messaggi che ci stanno arrivando, anche perché grazie, ci state parlando delle vostre storie e sono preziose. Bisogna avere fede, diceva George Michael, è anche vero che bisogna sperare nel meglio e attrezzarsi per il peggio. Lo raccontano anche alcune storie degli ascoltatori. Grazie, perché quando ci regalate dei pezzetti della vostra vita ci date veramente l'occasione di fare il punto su cose molto concrete, reali, puntuali che vi accadono. Buongiorno, vorrei ricordare anche tutti quei genitori di figli con handicap che hanno dovuto affrontare lunghi periodi senza strutture adeguate, che hanno dovuto stare in casa con questi ragazzi, per i quali la mancanza delle solite stimolazioni può portare a regressioni importanti. A questi genitori tutta la mia solidarietà. È vero, non posso che naturalmente, anzi, chiedere di dar seguito a questo messaggio, perché ne parliamo con il prossimo ospite che è già collegato con noi, Mattia Antonini, psicologo dell'infanzia e dell'adolescenza. Buongiorno, benvenuto a Uno Oggi.
Buongiorno a voi, radioascoltatori.
Buongiorno, allora come possiamo commentare questo messaggio? Si dice appunto delle regressioni per chi ha appunto un figlio disabile che si è visto sconvolta la propria vita, però questo valeva per tanti adolescenti che si sono visti...
La regressione, dici tu?
Magari non proprio la regressione, sì, totale, ma comunque una quotidianità sconvolta, senza più i punti di riferimento a cui un giovane, un ragazzo, un adolescente è abituato. Cosa possiamo iniziare a dire, Mattia Antonini?
Ma forse quello che possiamo dire dal nostro, diciamo, piccolo osservatorio della pedopsichiatria in Ticino è che ci sono stati due momenti, quello del lockdown. Tutto sommato è stato un momento che aveva anche una sua chiarezza, anche piuttosto strutturante per tutti, no? Dove le regole erano chiare, quello che si poteva e non si poteva fare, e anche la stimolazione era molto ridotta. L'uscita dal lockdown è più problematica, quindi noi siamo un po' in linea con quello che scrivevano i colleghi del SCIF di Losanna, dove forse le richieste di consultazioni cominciano ad aumentare adesso, no? Dove certe ansie di poter essere all'altezza delle nuove richieste in un periodo ancora di incertezza sono molto grandi, quindi soprattutto alle scuole professionali e così possiamo dire che riceviamo molte richieste, sì.
Quali sono le domande più frequenti oppure diciamo le questioni che vengono portate alla vostra attenzione?
Ma diciamo è una situazione un po' difficile, perché il virus è qualcosa di, si può dire, difficile da rappresentare, no? È molto diverso dal periodo dove avevamo, per esempio, c'era questo terrorismo in Francia e i bambini e i ragazzi facevano gli incubi o diciamo i loro fantasmi si nutrivano di queste questioni, ma il virus è invisibile, no? E quindi anche le domande sono un po' enigmatiche. Diciamo che c'è un fondo ansioso depressivo che si fa sentire, questo sì, sicuramente. E poi ci sono ragazzi invece con fragilità più importanti, per cui questo enigma del virus poi diventa paura profonda di contaminazione e di altre cose.
Paura anche del futuro, paura anche di sognare, di immaginare un futuro, di far volare un po' la fantasia, l'immaginazione, che è un'attività importante in ogni fascia d'età, ma probabilmente nell'adolescenza soprattutto importante.
Sì, direi sicuramente i ragazzi sono sensibili alla situazione socio-economica delicata che stiamo passando adesso. Ci sono anche delle ricerche molto interessanti che sono state fatte dopo la crisi finanziaria, per esempio, che nei periodi di recessione economica aumenta anche il rischio di maltrattamento infantile, eccetera, e le domande di consultazione psicologica aumentano molto, no? Quindi, se volete, adesso entriamo in una fase un po' delicata, anche dal punto di vista delle decisioni politiche, diciamo.
C'è anche poi un altro aspetto. Di solito dei giovani si dice, ecco, non stanno alle regole, sono un po' ribelli, e in realtà si è spesso puntato un po' il dito su di loro, però una vera e propria ribellione non c'è stata, perché come si fa a ribellarsi davanti a un qualcosa che, come ben diceva Mattia Antonini e anche alcuni degli ascoltatori, nemico invisibile, no? Si è detto, di fronte a che cosa mi ribello? Quindi a questo punto anche lo sfogarmi diventa difficile.
Sì, forse noi ha preoccupato molto un po' una certa passivizzazione dei ragazzi, dove si sono un po', come dire, lasciati andare senza più togliere il pigiama tutto il giorno, un po' in una situazione non tanto di confronto così frontale con i propri genitori, magari per poter uscire comunque o non rispettare le regole sanitarie, ma al contrario, una specie di accettazione a volte un po' rassegnata, ma non sempre accompagnata dal benessere psicologico, anzi.
Mattia Antonini, rimanga con noi, abbiamo i Genesis, I Can Dance, e poi le facciamo anche alcune domande che sono arrivate dal nostro pubblico. Per esempio è arrivata una riflessione sulla primavera, quindi visto che si parla di futuro e sul futuro abbiamo diverse domande da farle, leggiamo cosa ci sta arrivando da parte del pubblico e riassumiamo alcune delle loro idee. Dopo i Genesis ne discutiamo.
Volentieri.
Walking around, hot sun making me sweat.
Dance, ci sono i Genesis su Rete 1. A uno oggi ci stiamo occupando ancora della giornata d'azione della salute mentale. Vi ringraziamo per tutti i vostri contributi. C'è chi ci dice sicuramente gli anziani, quindi molti sono sicuri di questo tipo di non che nessuno voglia essere il vincitore del disagio della pandemia, però veramente ci siamo popolarizzati tra i giovani sono stati peggio e gli anziani sono stati peggio, ma volevo recuperare il messaggio che ci ha scritto Raffaele, che ci è interessante per due punti. Lui dice: sono singolo, ho un buon rapporto con la solitudine, ammetto che rientrare a casa dopo una giornata lavorativa, avere al tuo fianco qualcuno con cui comunicare, cenare, vivere insieme mi farebbe molto piacere, ma sapete cosa mi è mancato davvero del periodo di isolamento? La sensazione di primavera, del risveglio della natura, i pensieri che emergono dopo un lungo inverno e l'essenza frizzante del rinnovo, aromi, profumi della vita e dell'attività. Non solo era un bel messaggio, ringraziamo Raffaele che ci permette anche di tornare sul punto della solitudine che comunque avremmo toccato, ma perché Raffaele ci fa anche intravedere che, come diceva Mattia Antonini, che è ancora collegato con noi, mentre nel periodo di confinamento precedente avevamo davanti a noi comunque la spinta della natura, le giornate che si allungavano, un bel sole che ci poteva dare un po' di carica, ora abbiamo ancora un lungo inverno davanti. Isabella, io leggo anche un po' di questo in questo messaggio.
Sì, e senza neanche la prospettiva che, diciamo, i dati della pandemia decrescono in fretta. Noi durante il primo confinamento ci siamo sentiti dire a primavera inoltrata, anche per l'effetto appunto stagionale, si sta più all'aperto, i numeri caleranno. Invece adesso questo conforto non ce l'abbiamo e dunque sappiamo che dobbiamo stare in questo tempo un poco più a lungo, dunque la famosa pazienza ci vuole. Allora, Mattia Antonini, abbiamo detto ci vuole la pazienza e quale altro ingrediente?
Ma forse ci vuole tanta creatività. Io mi penso che i ragazzi debbano essere coinvolti il più possibile nelle decisioni che li riguardano, anche nell'organizzazione dei scolastici, eccetera, perché forse da loro possono nascere delle idee interessanti. Dopotutto sono la generazione dei ragazzi che hanno adesso diciamo 15-16 anni, sono nati con un accesso al mondo del virtuale già molto facile, e quindi per loro questo dialogo continuo tra relazioni reali e relazioni diciamo mediate dal virtuale è una cosa molto molto facile, e forse sono loro che riusciranno a trovare delle uscite molto creative da questa situazione. Credo che siamo quasi più a disagio noi che abbiamo avuto i primi cellulari a 20-30 anni, no? Rispetto a questa faccenda.
E però Matti Antonini, in effetti quello che dice è interessante, perché è il classico il pensiero che hanno tutti quelli che vedono i ragazzi che tanto hanno sempre avuto il telefono in mano anche prima, comunicavano con i loro amici in questa maniera digitale anche prima, quindi avranno sofferto meno. Eppure lo sappiamo, e chi non lo sa per esperienza diretta l'avrà sicuramente sentito raccontare, di questi ragazzi che vivono praticamente tutta la giornata non solo in pigiama, come diceva lei, con lo schermo perennemente in mano, ma in realtà soli nella propria stanza, soli nella loro solitudine e in questo specchio nero davanti a loro di questi social, che li fa a volte sentire ancora più soli. Cosa possiamo dire di questa cosa?
Questo è anche un altro aspetto. Io forse, pensando al bel messaggio del nostro radioascoltatore, cioè la primavera può essere anche pensata come una metafora, nel senso che l'adolescenza è anche un po' una primavera del corpo, no? Cioè gli adolescenti hanno un bisogno fisiologico di mettere in gioco il loro corpo, nel senso anche sudore, odori, mangiando kebab spalla a spalla con gli amici. Queste cose sono essenziali perché il loro corpo nuovo non lo conoscono ancora tanto, no? E quindi da una parte il loro dialogo con la virtualità io credo che possa insegnarci qualcosa a un certo livello, e dall'altra però bisogna anche concedere a questi ragazzi dei momenti di ossigenazione dove possono ritornare a essere vicini uno all'altro, come quando facevano gli allenamenti degli sport o si trovavano spalla a spalla a mangiare il trancio di pizza fuori dal liceo, perché questo è un'età molto particolare, il corpo si è appena trasformato ma la mente non l'ha ancora fatto proprio, per cui fuori casa c'è molto esercizio da fare in quel senso lì, no?
Mattia Antonini, arriva un messaggio, credo, di una zia. Mio nipote, 14 anni, medie superiori, tutto il giorno in pigiama, mia sorella è esasperata, lo butto fuori casa. Cosa si può fare in una situazione così, dove appunto l'esasperazione è il tono quotidiano?
Allora, Mattia Antonini diceva con creatività bisogna superare la situazione. Mattia Antonini, in questo caso abbiamo bisogno di qualche consiglio concreto.
Sapete che ci insegnano nella nostra formazione di psicoterapeuti a non dare consigli, no? Ma lasciare che siano le persone a trovare.
Naturalmente, però qualche idea generale la possiamo dare.
Buttare fuori casa, non lo so, ma ricordiamoci che gli adolescenti devono poter mantenere un certo gioco tra l'allontanarsi verso qualcosa che li trascina lontani dalla famiglia e poi tornare magari la sera a ricaricarsi, a rigredire un po', e bisogna trovare la creatività per mantenere qualcosa di questo genere qua. Io non lo so, magari qualche altro radioascoltatore ha un'idea su come aiutare questa mamma.
Insomma, questo movimento di vicinanza, lontananza, di limite che viene messo e della rottura del limite da parte dell'adolescente, bisogna trovarlo anche fra le mura domestiche, in un certo senso, quando la vita fuori sociale è limitata.
Ma forse saper giocare anche un po' con i codici, no? Perché adesso i genitori in questi mesi hanno dovuto anche giocare altri ruoli. Essere un po' insegnanti, ma forse a volte anche un po' amici, giocando insieme la sera, conversando. Cioè la capacità di cambiare registro, no, è essenziale, però è faticoso, molto faticoso per i genitori durante la giornata, perché ci sono molti altri adulti che pensano e aiutano i propri figli a crescere normalmente.
Io volevo tornare ancora un attimo sul discorso della regressione, perché l'abbiamo affrontato con i ragazzi in generale, ci arrivava anche questa domanda puntuale, anzi in realtà era un plauso ai genitori che si sono spesi per prestare particolare attenzione ai figli portatori di handicap. C'era questa sensazione, ci dicevano Mattia Antonini, di una certa regressione di questi ragazzi.
Ma diciamo che ci sono dei ragazzi con delle particolarità magari neurologiche o degli handicap che hanno delle reti di aiuto molto complesse, l'ergoterapia, la psicomotricità, magari sì, la psicoterapia o dei centri, e queste reti hanno smesso di funzionare per molti mesi. E naturalmente i genitori si sono sentiti estremamente sovraccarichi.
Provati, sì.
Forse io ho qualche segno in più, abbiamo discusso un po' di più con i colleghi che si occupano specificatamente dell'ambito dell'autismo, per esempio, mentre per altre forme di handicap non potrei dirle, perché non ho avuto un confronto diretto, non vorrei inventare qualche cosa, insomma.
Sì, sì, però era importante secondo me spendere una parola in più su questa situazione così delicata, grazie.
Mattia Antonini, in conclusione, lei ci ha detto fuori onda che il ritorno alla normalità sarà lento. Cosa possiamo dire? Nessun consiglio, perché lei ha detto i consigli non è bello forse darli, ma cosa possiamo dire a un giovane che ci chiede cosa devo fare, che ci pone questa domanda?
Ma adesso io non so se è un consiglio, ma in questi giorni ho ricevuto delle famiglie che sono fuggite da una guerra reale, cioè la guerra in Siria, no?
Una guerra realissima, un nemico molto vero e non virtuale.
Da quello che ho vissuto insieme a loro, nell'ascoltare la loro storia, che ecco, forse dobbiamo anche ridimensionare un pochettino quello che stiamo vivendo, perché tutto sommato è nell'ordine del pensabile. Per la maggior parte di noi, delle persone più fragili possono rivolgersi ai servizi preposti, ma dopo tutto se vogliamo usare il termine guerra, è una guerra che stiamo combattendo con una certa capacità e di coesione anche sociale, dove le istituzioni stanno lavorando tutte nella stessa direzione, ci si sente anche così tranquilli su un certo piano, no? Quindi vediamo, passo per volta, l'estate prossima forse riusciamo a concederci di nuovo, a concedere al nostro corpo soprattutto il piacere della vicinanza e della condivisione.
Mattia Antonini, grazie. Tra l'altro il concetto della guerra era emerso anche prima da parte di un ascoltatore che raccontava del messaggio del nipote 17enne che diceva sì, va bene, ma le guerre vere le hanno fatte altre persone. La ringraziamo Mattia Antonini, psicologo dell'infanzia e dell'adolescenza, per averci dato qualche idea in più anche su come si manifesta il disagio dei più giovani e che cosa possiamo fare per aiutarci, perché alla fine si è insieme in questa economia domestica. Grazie, buona giornata.
Arrivederci, grazie a voi.
C'è Franco Battiato e poi andiamo a dare un po' di numeri come facciamo di solito con il nostro Pinocchio.
Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Le stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca.
Beethoven e Sinatra. mangio l'insalata, Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. In quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro, oh, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia, e sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca.
Naturalmente c'è anche chi ci dice cose un po' più leggere che ci fa sorridere. Mi auguro non sia successo a nessuno, ma immaginate qualcuno che ha dovuto condividere la casa con la suocera. Disgrazia nella disgrazia. Battuta si fa per ridere.
Pinocchio. Pinocchio.
Bentornato Paolo Riva, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Che numeri abbiamo questa mattina?
Purtroppo neanche dal mio punto di vista arrivano delle cose un po' confortanti, divertenti, che alleggeriscono troppo.
Non
perché
ci sono
i numeri,
suocere in questi numeri?
Probabilmente sì, da qualche parte nascoste bisogna saperle trovare, bisogna essere degli esperti nella lettura dei numeri. Comunque ecco, mi sono così occupato di mettere a confronto i dati del disagio mentale nel mondo e in Svizzera, ok? Allora, tanto per cominciare, ed è un dato assolutamente agghiacciante per la sua grandezza, nel mondo si calcola che il 10,7% della popolazione abbia dei problemi di questo tipo. Farebbero 792 milioni di persone hanno problemi di questo tipo. Sono divisi in diverse categorie dai dati ufficiali. Allora, depressione, ansia, disordine bipolare, disordini alimentari, schizofrenia, abuso di alcol e abuso di droga. Queste sono le categorie in cui vengono divisi. Ok, mi dispiace non poter dire niente di più divertente, ma questi sono i numeri. Allora, il problema più diffuso a livello mondiale è l'ansia, con il 3,8% delle persone che ne soffre, seguito dalla depressione con il 3,4%. Sono 284 e 264 rispettivamente milioni di persone che soffrono di questi disturbi. Il disordine bipolare colpisce lo 0,6% della popolazione mondiale, sono 46 milioni. I disordini alimentari lo 0,2%, sono 16 milioni di persone. 20 milioni, lo 0,3% per la schizofrenia, abuso di alcol 1,4% sono 107 milioni di persone, l'abuso di droghe lo 0,9% sono 71 milioni di persone. Questi numeri poco edificanti. Adesso lì paragoniamo i numeri svizzeri. Allora, io naturalmente non voglio permettermi di tirare delle conclusioni, ma leggendo queste statistiche nostre a fronte dei numeri mondiali, dei numeri globali, mi viene da dire, poi magari saranno gli esperti a doverlo confermare, che il benessere, e questo sono ancora una volta i numeri a dirlo, di cui la Svizzera è al top nel mondo, insomma siamo sempre sul podio del benessere, della ricchezza e così via, in realtà non è garanzia di un bel di uno stato, diciamo così, di salute mentale eccellente. Per esempio, per quanto riguarda l'ansia, ed è il dato più preoccupante secondo me che risulta da questo, da questi dati, abbiamo detto 3,8% della popolazione mondiale, 5,36% per la Svizzera, cioè il 5,36% della popolazione svizzera che soffre di ansia. E qui naturalmente probabilmente le incertezze, che magari in altri posti dove si sta meno bene hanno un ruolo inferiore, qua da noi le incertezze diventano devastanti, no? Abbiamo un 5,36, e anche per quanto riguarda la depressione siamo sopra la media mondiale con il 3,71% della popolazione svizzera a fronte, lo ribadisco, del 3,4% a livello mondiale. Per quanto riguarda le altre statistiche, siamo lì, siamo in linea, nel senso che l'abuso di alcol 1,4 mondiale, 1,38 in Svizzera, l'abuso di droghe 0,9 mondiale, 1,1 in Svizzera, schizofrenia 0,3 mondiale, 0,26, cioè i numeri sono quasi identità, no? Disordini alimentari 0,2 nel mondo, e qui è un po' più preoccupante perché è 0,57, più del doppio, quasi tre volte tanti in Svizzera rispetto al numero mondiale, ma il disordine bipolare siamo a 0,95, che è superiore di un 30% rispetto allo 0,6 mondiale, dunque un dato anche qui abbastanza significativo, ma ripeto, quello che secondo me, ed è anche un po' il tema di cui state discutendo oggi, sono i due disturbi principali, la depressione e l'ansia, dove siamo ben al di sopra delle medie mondiali. Poi naturalmente quali sono le cause di questa faccenda, io posso fare delle ipotesi, ma quali sono davvero ce lo devono dire gli esperti.
Grazie Paolo Riva.
Sen bulma gisma dire nga fok mi yo khamuma li nek ci sama su ak sigina beguma kuma khol dal dine yo li nek ci yo monesi man li nesi man moy dilem jappal. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I waiting.
be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay.
È del 1994 questa 7 Second di Yosun Jure e Nene Cherry, eppure regge bene il tempo che passa. Arrivano altri vostri messaggi proprio commentando puntualmente quello che raccontiamo. Per esempio Enrico ci scrive: beh, forse andrebbe anche menzionata la capacità dei vari sistemi sanitari di diagnosticare certe malattie, e in una Svizzera che è super medicalizzata non è da escludere che questa capacità sia superiore. Naturalmente la domanda non la faceva tanto correlata al discorso generale che oggi è la giornata d'azione della salute mentale, ma proprio commentando i numeri del Pinocchio Paolo Riva. Allora chiedo direttamente a lui di commentare questo messaggio, Paolo.
Allora, evidentemente è un ragionamento che si può fare, ma è un altro tipo di numeri, nel senso che quella che abbiamo presentato, tra l'altro, non sono cifre che io ho dato il paragone mondo-Svizzera, non le ho estrapolate in qualche modo, ma sono la medesima base di dati, per cui sono già state omologate tra di loro e sono dunque paragonabili. La questione della capacità di un sistema di farsi carico è fotografa un'altra situazione. Allora, eventualmente bisogna presentare, per esempio, dei dati, visto che parliamo di quello, con un respiro storico, no? Bisognerebbe guardare l'evoluzione e secondariamente, ed è per quello che io ho messo molto le mani avanti dicendo verrebbe da dire che il benessere non è proporzionale direttamente alla salute mentale, e ho messo bene le mani avanti, perché stabilire delle correlazioni di causa effetto vere è una questione molto molto complicata. Voi sapete che ci sono i libri che si chiamano, c'è un libro soprattutto che è, tra l'altro, visto che arriva il Natale, una bellissima strenna, Spurious Correlations, è un libro di grafici con dati veri che mostrano delle correlazioni che qualcuno potrebbe manipolare e dire: ah, vedi, c'è per esempio una simbiosi perfetta fra il consumo di formaggio e il numero di suicidi nell'Oklahoma. No? Allora, e naturalmente c'è anche il caso, no?
Da consumatrice di formaggio, ecco, mi sono un po' inquietata.
No, ma voglio dire, ed è pieno di queste cose, per cui attenzione a creare la correlazione di causa-effetto vera. È una faccenda seria e complicata da dimostrare. Giustamente quello che dice Enrico è plausibile. Abbiamo un sistema super medicalizzato in grado di farsi carico. Però ecco, i numeri che abbiamo dato noi fotografavano un'altra situazione.
Grazie Paolo Riva. Allora, ricorderete, se ci avete sentito poco fa, Mattia Antonini, psicologo dell'infanzia e dell'adolescenza, stava dicendo ci vuole creatività per affrontare questa situazione, e creatività l'hanno sempre dovuta avere non solo i genitori, non solo gli educatori in generale, i docenti in particolare. E il prossimo nostro ospite è proprio un docente con noi, Manuel Rossello, che è docente in italiano nelle scuole medie di Pregassona. Benvenuto a Uno Oggi.
Buongiorno.
Allora, torniamo a questa primavera, Isabella.
Primavera, mesi di confinamento, didattica a distanza, le scuole erano chiuse, si insegnava in remoto e lei, Manuel Rossello, ha avuto l'idea di sviluppare un diario della pandemia. Ci racconta com'è andata?
Sì, prima di tutto grazie per l'invito nella trasmissione. Dunque, questo lavoro che abbiamo svolto durante la primavera del lockdown è avvenuto sulla scia di un precedente progetto di scrittura, che però riguardava la scrittura autobiografica nell'infanzia dei nostri allievi, che poi è anche sfociato in una pubblicazione intitolata Non ero iperattivo, ero svizzero. Invece questo progetto più recente è stato, per così dire, causato proprio dalla situazione inedita che abbiamo vissuto. Si è trattato di far riflettere i ragazzi sulla loro condizione di rimanere bloccati in casa e di dover seguire le lezioni attraverso le video lezioni, Teams, Moodle, eccetera. Sapendo che tutte le altre materie avrebbero richiesto uno svolgimento dei compiti online, ho pensato che una cosa utile sarebbe stato farli lavorare su un diario espressamente scritto a mano.
Di carta, come si faceva una volta.
Oh. E devo dire che inizialmente hanno osteggiato questa modalità, però dopo un po' invece mi ringraziavano perché almeno c'era qualcuno che non li obbligava a restare altre ore davanti al computer, ma li faceva scrivere su carta. E poi la modalità del diario è stata in qualche modo vincente, diciamo, perché da un lato ha permesso di farli riflettere su questa condizione in cui si trovavano, poter parlare di se stessi proprio in un momento in cui il tempo si era fermato, ma al tempo stesso il diario permette di lavorare sull'analogia, sulla divagazione, e io ogni giorno inviavo degli stimoli, delle mie pagine, in cui parlavo a partire da me stesso, dalla stanza in cui ero rinchiuso anch'io, parlavo di tutto ciò di cui mi veniva in mente. Devo dire che loro hanno abbastanza insistito sulla riflessione, sulla loro angoscia, sulla loro solitudine anche, sulla mancanza di rapporti, sul bisogno di abbracciare gli altri che non poteva essere esaudito. E penso, grazie a questo diario, di averli un po' distratti, e uso la parola proprio in senso etimologico, di trarre fuori da se stessi e di riuscire a un po' a liberarsi da questa angoscia del momento, proprio grazie alla scrittura di questo diario. E poi, quando sono tornati in aula, l'11 o il 18 maggio, ho letto tutti i loro diari e ne abbiamo tratto appunto un'antologia che poi ho intitolato Contro un nemico invisibile. L'ho anche sottoposta al professor Graziano Martignoni, al quale è piaciuta, e ne ha scritto una prefazione. Devo dire che non è un'opera pubblicata, è un fascicolo che però si può scaricare andando su Google e digitando Scuola Media Pregassona, si trova facilmente l'indicazione, è leggibile in questo modo.
Quindi lo possono leggere tutti?
Sì, sì.
Una testimonianza anche importante di questo tempo speciale che abbiamo vissuto tutti in primavera. Che sentimenti emergono da questi scritti? Solo sentimenti negativi o c'è anche qualche elemento positivo?
Ma è la scuola, che pensavamo fosse il luogo, tra virgolette, più odiato dai nostri ragazzi, dopo questa terribile esperienza, in fondo hanno scoperto che è un luogo che loro amano profondamente. Per esempio, se posso fare una brevissima citazione, un'allieva, Caterina, che ha scritto: «Mi mancano le chiacchiere con le amiche, vedere le facce dei sori che sorridono o s'arrabbiano. Mi manca accarezzare con lo sguardo quell'edificio tanto odiato, ma allo stesso tempo familiare». Oppure c'è un'allieva, Morgana, che dice: «La scuola mi manca così tanto che rimpiango il fatto di dovermi svegliare presto di lunedì». D'altronde c'è stato un sondaggio del DFA che ha mostrato, se non erro, che il 97% degli allievi era contento di ritornare all'insegnamento in presenza. E per quanto riguarda l'obbligo della mascherina, che adesso vige in tutte le scuole, devo dire che i ragazzi sono veramente diligenti e sono rarissimi i casi di ragazzi che non portano la mascherina. Ma naturalmente i giovani sono fantastici perché riescono sempre a trovare un utilizzo diverso degli strumenti che diamo loro, perché la mascherina è anche un modo con il quale loro in classe riescono a chiacchierare sommessamente senza che noi ce ne accorgiamo, perché naturalmente la mascherina nasconde le labbra e loro riescono un pochino a chiacchierare. Però naturalmente i giovani di oggi sono dotati di quello che si chiama multitasking e in effetti riescono a stare attenti e anche un po' a chiacchierare, riescono a fare le due cose insieme.
Grazie Emanuele Rossello, che ci dà questa ennesima testimonianza questa mattina del fatto di come molto spesso i ragazzi siano piantati nel presente con lo sguardo, come diceva Bertoli, dritto e aperto nel futuro, e insomma averci raccontato anche pagine positive, momenti di commozione, persino lo svegliarsi presto lunedì mattina per tornare a scuola. Emanuele Rossello, docente di italiano alle scuole medie di Pregassona, grazie per il tempo che ci ha dedicato. La auguriamo buona giornata, grazie per essere
grazie
stato con noi.
Buona giornata, grazie.
E niente, mi faceva piacere anche questa citazione di Pierangelo Bertoli, che diceva, in realtà lui diceva, con un piede nel passato, noi possiamo provare a dire con l'esperienza del passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. C'è con noi, è già qui con noi in studio, Nicola Colotti, che ci racconta di cosa si occupa questa mattina Mille Voci. Nicola.
Torneremo, ed è un gioco forza così, perché le notizie ovviamente poi suscitano domande e riflessioni sulla questione vaccini, ma soprattutto dopo la conferenza stampa di ieri a Bellinzona, in cui il farmacista cantonale Gian Maria Zanini ha ripetuto, anzi ha ricordato, che dobbiamo raggiungere quanto prima la possibilità di vaccinarci, però non lo faremo
in tempi brevi.
Si parla quindi dell'anno prossimo, ma aprile, maggio, forse anche giugno. E riprendendo le parole del medico cantonale Merlani, che diceva sì, farlo in fretta, no, farlo senza dati solidi. Ecco, la questione appunto della raccolta dei dati, della certezza e della sicurezza di avere a disposizione dei vaccini che siano assolutamente infallibili e soprattutto che non creino nessun tipo di controindicazione è una delle priorità e delle preoccupazioni principali dell'autorità sanitaria. Cercheremo di capire appunto a che punto siamo e di capire quali sono le prospettive, perché qualcuno potrebbe chiedersi, ma come, in Inghilterra hanno già cominciato a vaccinare e noi dovremmo aspettare ancora la prossima primavera? La domanda è lecita, sentiremo le risposte.
Ecco, grazie Nicola Colotti, che risponderemo quanto possibile a queste perplessità dopo le notizie delle 11. Siamo ai saluti, io sono Elisa Manca in redazione, questa mattina Isabella Visetti e anche Sara Tognola, in regia tecnica Luca Pelli. Domani un oggi torna a raccontarvi notizie, storie e persone. Buona giornata, Robbie Williams e poi le notizie.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Feel real love and love ever.
a hole in my soul. You can see it in my face. It's a real big place.
Rete 1.
When I was a little boy,
when I was just a boy,
the devil called my name.
When I was just a boy,
I say now, who do you think you're fooling?
When I was just a boy,
I'm a consecrated boy.
When I was just a boy,
singer in a Sunday choir. Oh, my mama loves me, she loves me. She get down. Grown to be a man, and the devil would call my name. I say now, who do you think you're fooling? I'm a consummated man.
President,
the minute the Congress called my name,
oh, the President,
I say now.